Mille voci torna a darvi buongiorno. Mentre parlo sono le 10 e 4 minuti. Enrico Alberti, Elisa Manca, tra un attimo ritroviamo anche Alice Petronici. Siccome la quantità di messaggi sul tema dove si deve fermare il genitore quando accompagna i figli a scuola ha, insomma, ha preso possesso praticamente della nostra chat con gli ascoltatori, ci torniamo su ancora un istante. Che dici, Enrico?
È bellissimo. Ho insegnato fino ad alcuni anni fa, ci scrive una signora. È vero, in alcuni casi le mamme arrivavano in classe e faticavo a farle uscire dall'aula. I bambini pregavano le mamme affinché non entrassero nel palazzo perché si vergognavano.
Non in classe, nel palazzo. Ciao mamma, salutami, sì, da in fondo alla strada.
Esatto.
I genitori, dice Davide, hanno mutuato, lui dà la colpa ai social a queste cose, hanno mutuato uno stile protettivo dai social network. Tra genitori tutti seguono questi psicologi, pseudo, lui dice, psicologi da social. Io non oso immaginare i figli dell'attuale generazione di TikTok, però mi ricordo che già su un'iscrizione egizia c'era scritto: i giovani d'oggi non sono come quelli di una volta. Lo dicevano 5.000 anni fa, più o meno il trend si conferma.
Sì, non si tratta di negare l'affetto, ci scrivono ancora, il saluto può essere caloroso quanto si vuole, ma il fermarsi prima ha lo scopo di far capire che la scuola è un ambiente dove il figlio impara ad essere indipendente. Direi che è...
Sì, un'ascoltatrice invece mette l'accento su un'altra cosa. Noi dicevamo quei cartelli di divieto, no, che hanno dovuto mettere in particolare in Germania in alcune scuole, proprio fuori dall'aula, neanche nell'atrio come succede in certi casi anche da noi, e dice... Però le frasi tipo "io resto qui", "io mi fermo qui" non sono carine, le abbiamo sempre viste per i cani. A parte, finisce l'ascoltatrice dicendo, ormai vedi i cani anche nei negozi. Quindi è come per dire, l'essere umano si sente trattato peggio ancora dell'animale.
No,
non ci avevo pensato.
È solo una traduzione, cioè "io mi fermo qui" è un modo carino, se vuoi.
Sì.
Cioè non vuole essere assolutamente discriminatorio.
Non dice non entrare, dice fermati.
Esatto, anzi una forma secondo me...
Educata
per dire ragazzi, cioè i genitori stanno fuori.
Andrea dice l'affetto penso si possa dimostrarlo in altri modi, per esempio responsabilizzandoli. È quello che dice un pochino il signor Kachel che citavi prima tu, Enrica, insegnante di scuola secondaria e presidente dell'associazione insegnanti di scuola secondaria Canton Zurigo. Diceva la scuola non dovrebbe farsi carico di tutto il lavoro educativo che appartiene ancora molto a casa, ai genitori, che alla fine sempre lì si torna. Però ecco, il dibattito è arrivato dalla Germania e ha trovato un buon terreno anche da noi. Vedo dai vostri messaggi che ci dovremmo tornare sicuro. Poi devo dire, Rica, che con gli ascoltatori ha funzionato anche il discorso del quell'oggetto che voi desideravate e che quando eravate a scuola i genitori non hanno mai comprato. Però
non è proprio bruciante attualità quella. No.
Grazie.
L'ho buttata lì, ma semplicemente perché sono tornata al momento dell'elementare.
È vero, ti sei un po' immedesimata.
Esatto.
Io con la mia gomma pane.
Esatto.
E vabbè, comunque grazie perché abbiamo visto che ci state stamattina seguendo con molto affetto nei vari, insomma, ambiti che vi raccontiamo. Questo tema, una volta uno pensava di poter dire tanto a me non interessa, se proprio mi chiedono qualcosa chiedo a mio nipote che lui sa usare il computer, e adesso passano gli anni e il discorso tocca a tutti. Alice,
infatti, si sta cambiando. Quando parliamo di digitalizzazione e pensiamo a un problema che può portare comunque la tecnologia, tutti i servizi che sono online, per comprare un biglietto anche semplicemente del treno possiamo utilizzare il nostro telefonino, le carte di credito,
dobbiamo averlo, la carta di credito nel telefono,
cosa che non è scontata,
noi, sì.
Esatto, saperlo usare e saper comprare un biglietto, già solo per una cosa semplice. Adesso è sempre tutto più digitalizzato e il problema che ci veniva in mente era: sì, però una persona anziana come fa? Perché comunque la tecnologia, di solito le persone avanti con l'età fanno un po' più fatica a capirla perché sono concetti nuovi. E invece in realtà ci ritroviamo sempre di più, questo è quello che dice un'indagine condotta dall'Università di Scienze Applicate della Svizzera Nord-Occidentale, che ha proprio rivelato il fatto che siamo tutti sempre più in difficoltà con la digitalizzazione che avanza, ma in più il divario più grande tra persone che comunque riescono ad utilizzare tutti quei servizi che sono sempre più digitalizzati e chi non riesce, la differenza sta molto nel quanto la persona è istruita e il livello di reddito. Quindi una persona che ha un'istruzione più alta e un reddito più alto riesce ad utilizzare i servizi digitali online delle aziende più facilmente, è più consapevole, e invece chi ha un livello di istruzione più basso o un reddito più basso fa più fatica. Questa è una questione nuova, una questione diversa, perché prima parlavamo proprio delle persone anziane. Uno studio del centro di gerontologia dell'Università di Zurigo, proprio per conto di Pro Senectute, ha rivelato il fatto che in realtà le persone anziane non fanno più così tanta fatica ad avvicinarsi al mondo digitale.
Sì, beh, mi ricordo che una delle teorie che si diceva, insomma, fino a pochissimo tempo fa era: va bene, si dice che di solito sono i più anziani quelli che hanno, forse, non tutti naturalmente,
non per forza,
un po' più di difficoltà con le cose digitali, sì. Però è anche vero che ormai la generazione che sta andando in pensione ha già avuto a che fare con il computer per molti anni nel posto di lavoro. Non stiamo parlando di tutte le professioni, naturalmente, stiamo però ragionando, insomma, per grandi numeri, e quindi dicono questo divario, questo saper tutti fare le cose, presto o tardi sarà un po' uniforme. Esatto. E invece no, è proprio questo.
E invece no, perché comunque le cose stanno cambiando. Quando parliamo degli anziani, nel 2009 solo un terzo degli anziani sopra i 65 anni utilizzava internet, 10 anni dopo invece, quindi nel 2019, già il 75% sapeva tranquillamente utilizzare internet, e una delle ragioni, come dicevi tu, era proprio il fatto che spesso anche per lavoro già comunque si viene a contatto con internet, con i computer, eccetera. Però le cose comunque stanno cambiando e ci troviamo sempre più in difficoltà. Infatti è proprio lo studio che è stato fatto dall'Università di Scienze Applicate della Svizzera Nord-Occidentale, si chiama Digital Radar Schweiz. Hanno fatto un sondaggio della popolazione svizzera per vedere i pensieri, quindi i vantaggi e gli svantaggi della digitalizzazione, nel pensiero, quanto le persone si sentono in grado di utilizzare i servizi digitali.
E ne parliamo tra un attimo. Se avete pensieri su questo, sapete qual è il nostro numero: 076 321 11 13. Maroon 5, She Will Be Loved, su Rete 1 all'interno di Mille Voci. Vi stiamo raccontando di un qualcosa che è la digitalizzazione. Prima poteva interessare solo alcuni di noi, ora, come ci aiutava a rendere con un esempio Alice Petronici, ovunque vai, cioè, mi ricordo che una volta andavi in banca, in posta, gli dicevi tenga,
esatto.
Facevano tutto loro.
Anche adesso, perché l'esempio mi è venuto molto semplice, sì. Perché io non sono brava, cioè in confronto ai miei coetanei di 20-22 anni, io faccio veramente fatica con la tecnologia, quindi non sono proprio un biglietto del treno, faccio fatica.
Beh, ma io penso che non si possa generalizzare, così come ci sarà il 74enne che in 2 minuti trova le migliori azioni per cambiare un elettrodomestico, certo, su internet, e poi ci sarà il giovane che dice: aspetta, com'è l'app, la devo scaricare, devo fare il mio profilo, poi c'è la password, c'è quella temporanea, quella che mi riconosce la... Ecco, noi stiamo parlando del fatto che si presumeva,
sì,
che quello che chiamano il divario digitale, cioè la differenza tra quelli che ne sanno tanto e quelli che ne sanno pochissimo, negli anni si sarebbe un po' sarebbe andata a ridursi, no? Avremmo tutti saputo un po' di più,
esatto.
Però se ho ben capito, le ultime ricerche proprio fatte in Svizzera ci dicono: guardate che la tecnologia va talmente veloce che adesso rimangono indietro anche quelli che in teoria i mezzi, l'età per fare le cose ce li hanno già,
sì.
Quindi hanno fatto una serie di ricerche, tra queste hanno notato che le persone più hanno un reddito, un tenore di vita alto, e più dispongono di tutti i mezzi e gli strumenti, che vuol dire non solo l'oggetto ma anche il come utilizzarlo.
Esatto, sì, e anche la percezione che hanno di loro stessi nel confronto, cioè in confronto a questi comunque servizi digitali. Allora, i dati parlano abbastanza chiaro. Allora, dicono: chi si sente in forma digitale? Un sondaggio, dovevano dare un punteggio dall'1 al 6 per chi si sente comunque una persona che è in grado di utilizzare questi servizi. Allora, chi ha un'istruzione bassa ha detto che si sente in grado di utilizzare comunque i servizi ormai digitali sono il 25% delle persone che hanno svolto il sondaggio, quindi di persone che hanno un'istruzione bassa. Invece chi ha avuto un livello di istruzione più alta si sente molto più in grado, infatti sono il 49%, quindi vediamo già che anche la percezione che si ha di questi servizi cambia anche in base al reddito. I dati sono praticamente uguali, quindi reddito più basso il 24% si sente in forma digitale, quindi in grado, e invece il 49% di chi ha un reddito più alto si sente in grado e riesce a utilizzare questi servizi. Poi ci sono anche i dati del fatto che per la percezione di voler apprendere, di voler imparare comunque ad utilizzare i servizi online come la biglietteria, la banca, anche assicurazioni, che poi si può fare tutto in modo digitale, sempre lì le persone che hanno un'istruzione comunque bassa si trovano d'accordo e vorrebbero imparare e sono il 26%. Invece chi ha un'istruzione alta, sempre il 55%, vorrebbe imparare, comunque essere aiutato ad apprendere tutti questi nuovi approcci. E se parliamo invece del reddito, un reddito più basso e quindi la voglia di imparare sono il 19%, e invece un reddito più alto il 56%.
Stavo guardando qualche reazione che arriva dal pubblico. Un'ascoltatrice, Monica, dice: ma soprattutto siamo in una nazione in cui la popolazione in maggioranza sarà sempre più composta da anziani, vecchi, eccetera. Secondo me ci vorrà un bel po' di tempo per uniformare le capacità, perché ci troveremo davanti a un limite che si paleserà anche sugli anziani, con competenze che non saranno più sufficienti. Allora, è un po' quello che stanno dicendo gli esperti. Anzi, stavo leggendo proprio le parole di uno degli autori di questo studio, il signor Mark Peter, del sondaggio, come dicevi tu, Alice, prima, della scuola universitaria professionale della Svizzera nord-occidentale, e lui dice: se non affrontiamo attivamente questo problema, non ci assumiamo la nostra responsabilità sociale, è tutto il paese, tutta la Svizzera, che rischia di perdere la sua competitività.
Esatto, anche perché comunque ci sono, lui fa proprio l'esempio dei paesi asiatici e scandinavi, che hanno comunque dei metodi per cercare di istruire la popolazione ad utilizzare questi servizi. Ed è un po' il discorso che emerge da questo studio. Se mensilmente, ogni giorno, le aziende comunque utilizzano nuovi metodi per dei servizi che prima si facevano magari in modo analogico, con la carta o tranquillamente senza il computer e senza il telefonino, adesso cosa succede? Magari delle aziende ti danno anche solo la possibilità di riuscire a comprare un biglietto, prendiamo sempre lo stesso esempio, solo online, quindi solo su internet, e questo diventa un problema. Se la popolazione trova una problematica a riuscire ad arrivare a questo servizio perché è digitale, questo diventa un problema molto grande. Infatti il discorso che fanno è proprio il fatto che bisognerebbe riuscire in qualche modo ad istruire la popolazione. E dal sondaggio che hanno fatto è emerso il fatto che la maggior parte della popolazione svizzera parla proprio del fatto che di questo fattore si dovrebbe occupare la scuola e le università, che dovrebbero riuscire a insegnare un po' a tutti, ai giovani, da sempre, anche nella vita quotidiana, ad utilizzare questi servizi che ormai, cioè, per qualsiasi cosa si utilizza internet, online, le applicazioni.
Sì, l'autore dello studio, il signor Peter, dice: cioè, spera proprio nella politica.
Esatto.
Sono necessarie iniziative nazionali per trasmettere conoscenze tecnologiche sempre, sempre nuove a tutta la popolazione. Insomma, qualcosa che pensavamo di poter non conoscere, che non c'entrasse magari immediatamente con le nostre vite, invece se poi si ripercuote in larga scala sulla vita di tutti, c'entra anche proprio la competitività internazionale, dunque il futuro comunque di tutti, dal biglietto del treno in poi. Grazie Alice, la musica adesso è quella di Giorgia con la sua Dimmi dove sei. Beatles su Rete 1. Nel frattempo, io non so, magari ci stavate guardando sulla 2, è arrivata una classe a salutarci, lo raccontiamo un po', visto che ho un minutino, vero Enrica? Spesso vengono a fare visita alla RSI classi, gruppi organizzati. C'è proprio una sezione sul nostro sito dove si può chiedere di fare una visita e ci si può organizzare, e molto spesso appunto vengono delle classi. Solo che quando arrivano fuori da noi gli spiegano come funzioniamo, ma non è che sempre c'è modo di entrare in studio, vedere dal vivo le luci, le telecamere, eccetera. Oggi per una serie di motivi siamo riusciti ad ospitare mi sembra la quarta elementare di Cadro, ecco, saremmo stati con loro ancora molto di più, ma naturalmente dovevamo condurre il programma,
sì,
quindi eccoci.
Carinissimi. Parliamo di mercato immobiliare,
sì,
in una maniera
Dimmi,
molto specifica.
Su cosa hai messo gli occhi, Enrica?
Abbiamo messo gli occhi, no, io non ho messo gli occhi su niente.
Neanche io, soprattutto su queste cose di cui stiamo per parlare, perché penso di non avere i soldi.
No, ecco, appunto, per quello che tu dico, cioè parlo di mercato immobiliare che guardo da spettatrice.
Come comunque molti di noi,
Esatto. È un mercato immobiliare molto specifico, perché stiamo parlando di chiese, ex chiese, quindi sconsacrate, che diventano sempre più spesso delle abitazioni.
Sì.
Andiamo subito velocemente, stiamo parlando della Svizzera romanda, in cui circa 200 chiese, luoghi di culto sconsacrati, sono stati destinati ad altri utilizzi, tra questi come utilizzati come teatri oppure gallerie. Tra questi soltanto 30, e citiamo 30 casi, 30 di questi luoghi di culto sono diventati abitazioni.
Ok. Quindi non è che 200 tutte case.
No. Diverse, 200 sono questi luoghi di culto, sono stati destinati ad altri utilizzi. Mm-hmm. E credo che sia una cosa abbastanza usuale. Le chiese si trovano in difficoltà nella gestione per i costi, elevati costi di manutenzione, e quindi si fanno delle domande sull'utilizzo dei loro luoghi di culto. Allora cosa succede? Certi vengono destinati a teatri o sale per conferenze.
L'abbiamo visto anche in quel programma della domenica sera.
Certo, la 25esima ora.
Esatto, che dove fa vedere la Svizzera di notte, faceva vedere, se non sbaglio, uno di questi luoghi, una chiesa diventata un locale notturno, se non sbaglio.
Esatto, ricordiamo anche che la nostra trasmissione è stata citata dalla rivista Rolling Stones, perché dà una visione della Svizzera diversa, e scrivono appunto nel comunicato che è diversa dagli stereotipi degli orologi a cucù e del formaggio,
sì.
Ci danno questa trasmissione citata da Rolling Stone, 25esima ora, che è curata dai colleghi Roberta Nicolò, Nick Rusconi, insomma,
la trovate
su Play RSI, 25esima ora. E a parte quello, citavo il fatto che ci sono queste 30 chiese, case, che sono diventate abitazioni. Necessario tenere conto, chiaramente, nel momento in cui ti trovi a voler comprare una casa che è un ex luogo di culto, bisogna intendermi considerare l'impatto psicologico che questa cosa ha sulla popolazione, ci dice il responsabile della chiesa, del consiglio sinodale della chiesa evangelica riformata del canton Châtel, il quale dice appunto: quando un luogo di culto viene riassegnato, è un passo veramente importante, perché questi edifici sono un simbolo, spesso sono al centro del villaggio, del paese, per cui è un passo importante da fare. E addirittura dice che alcune persone sono comunque contrarie all'utilizzo e alla destinazione di abitazione, anche se non si recano più in chiesa, nel luogo di culto o alle celebrazioni, ma sono comunque legati.
Sì, io immagino che possa un po' essere come un passaggio da un luogo che era di tutti, potenzialmente, naturalmente, a un luogo che diventa solo di qualcuno. Cioè, sto immaginando, non so, sono a Massagno, la chiesa è sempre stata lì da domani e invece la mettono in vendita, è tutto nel caso ipotetico perfettamente legale, però mi farebbe un po' strano pensare che intanto hanno diviso in mezzo ed è diventato una bifamiliare, per esempio.
Esatto.
Ci torniamo tra un istante, magari avete delle idee su questo, che cosa ne pensate? Andreste ad abitare, potendo insomma permettervi, le ristrutturazioni di cui adesso parliamo?
Non citano i costi di ristrutturazione.
Secondo me qualche soldino costa in più di una ristrutturazione normale, però vediamo cosa ne pensate. Allora, leggevo un po' di messaggi. C'è chi dice, arrivano vari esempi, eh? Qualcuno anche con un po' più di contesto. Nel canton Lucerna, precisamente di Eticon, una vecchia chiesa è stata trasformata in un ristorante. Io non conosco la storia dell'avvenimento, ma so che è un luogo molto ambito, perché questo è di solito un vecchio edificio religioso che cambia destinazione d'uso e diventa un altro luogo pubblico, beneficia immediatamente, stavo pensando Enrica, di una popolarità che si porta dietro dalla sua storia, cioè l'effetto pubblicità è immediato. Ma qui non stiamo parlando di quando uno di questi 200 edifici in Svizzera, che era un luogo di culto e dopo può diventare qualcos'altro, diventa un altro luogo di aggregazione. Qui stiamo parlando del fatto che potrebbe diventare in futuro ancora più usuale che qualcuno dica: ho comprato la vecchia chiesa del paese per andarci ad abitare.
Sì, stiamo parlando di un fenomeno assolutamente ristretto, di nicchia, ristretto. Sono 30 le abitazioni in Svizzera Romanda, per esempio, che sono state trasformate. C'è un'intervista a Philippe Saltarski, Saltarski, sono il proprietario dell'ex cappella neoapostolica alle Locle, che è diventata la sua casa di famiglia dal 2006, per cui diverso tempo fa. Lui dice: in realtà ho dovuto pensare all'inizio prima di acquistare questa chiesa, questa ex chiesa neoapostolica, questa cappella. Sicuramente ho sentito delle vibrazioni positive, ma è stato necessario fare un ragionamento e soffermarmi se ero pronto, a chiedermi se ero pronto, se fossi veramente pronto per un pasto di questo genere. Oggi non penso più al fatto che si tratti di un edificio religioso, sono passati tantissimi anni, 15 anni di vita in questa casa, ed effettivamente se voi andate a guardare sul sito della RTS, per esempio, c'è la foto di questa ex cappella neoapostolica e ci sono delle grandissime vetrate. Lui dice: ha semplicemente dovuto cambiare i vetri di questa cappella. Si è creato uno spazio molto molto ampio e molto molto luminoso. Quando entro in casa, non entro più in un ex edificio.
Sì, anch'io ero curiosa, sono andata un po' a vedermi il filmato di RTS, perché mi sono chiesta: ma che effetto ti fa, no, a quel punto la casa ristrutturata? L'interno a tutti gli effetti è una casa magari realizzata un po' più stile open space, esatto, su più livelli, super super luminosa. Poi ho pensato: pensa a far fare tutte quelle finestre che sono così lontane dall'idea di standard, perché non è come riattare un'abitazione preesistente, naturalmente. Lì devi fare tantissimi lavori ex novo.
Cioè... E cambiano completamente la destinazione, anche perché mi viene da dire, di solito le vetrate di una chiesa sono in alto, per cui tu, la navata della chiesa o dell'ex cappella, su questa cappella aveva due enormi vetrate che arrivavano praticamente fino a terra, a questa ex cappella alle Locle, e la casa vista da dentro è super super illuminata. Un'altra...
Sì, però in molti casi, se pensiamo alle chiese più vecchie, solitamente le vetrate magari stavano in alto, e quindi dici:
cosa fai?
Come porto la luce giù?
Come fai? Capisci? Cioè, capita di essere in...
E il tetto come lo isolo? Vedi, ragiono un po' in quel senso.
Si vede che sei più ferrata su questo argomento, però effettivamente intervistano anche degli architetti, in questo caso l'architetto De La Chaux,
sì?
Il quale dice: è proprio esperto in questo genere di ristrutturazione, dice: non è un lavoro architettonico facile, perché è necessario capire che si tratta di un patrimonio, per cui da tenere e preservare. Soprattutto si parla di identità, l'identità dell'edificio è da preservare, e le sue caratteristiche, per cui va bene che tu vuoi la casa luminosa, però allora se tu vuoi la casa luminosa e le vetrate della chiesa che tu, della cappella che tu vuoi riattare, sono in alto, devi un po' riuscire a trovare un compromesso fra le tue esigenze di luminosità della casa e quelle del rispettare l'identità dell'edificio che ti trovi a ristrutturare.
Banalizzo un pochino, non è che compro la chiesa, butto giù tutto.
No, non
funziona così. Tra l'altro, leggevo anch'io parte dell'intervista a questo proprietario che citavi prima, il signor Saltarski, e diceva che una delle parti difficili non solo è stata trovare qualcuno che gli abbia seguito il progetto, perché immagino che non siano neanche moltissimi, no, quelli che hanno esperienze precedenti, però hanno fatto anche un pochino di fatica a farsi finanziare dalla banca, a trovare una banca disposta costa finanziare il progetto, perché come provavo a immaginare, tra rifai gli allacciamenti, porta di là l'acqua, nelle chiese di solito non c'è la doccia, per esempio, nella maggior parte delle chiese che io sappia.
No, giusto, ottima osservazione, però insomma io immagino che non sia stato impossibile, lui è riuscito e viene riconfermato da parte del presidente del Consiglio Sinodale della Chiesa Evangelica Riformata Bourquin, che dice: siamo lontani da una democratizzazione di questo fenomeno, per cui in realtà va bene che il signor Saltaschi ha trovato il finanziamento, ha trovato l'architetto che gli ha ristrutturato l'ex cappella neopostolica
di Locle. Ha trovato l'edificio, l'architetto e il finanziamento.
Esatto, sì. Per cui giusto, la sequenza di eventi è quella, anzi prima devi chiedere il finanziamento, giusto, sì. Per poterti muovere.
Però probabilmente l'idea di abitare in una chiesa già gli andava a genio, cioè ha trovato quello, è stato colpo di fulmine, a me non è mai capitato di dire: aspetta che vado a vedere com'è una chiesa per abitarci.
Non un commento rispetto a questa cosa, come, non so come lui sia, sì, sia stato possibile, però affermo quindi che siamo lontani dalla democratizzazione di questa pratica, perché appunto, come dicevo, anche se le persone non vengono più nelle chiese, sono comunque attaccate, sì, al luogo simbolico,
la cosa psicologica di cui parlavamo prima.
Resta da vedere se gli oneri finanziari potrebbero a questo punto svolgere un ruolo importante, cioè i costi di manutenzione potrebbero spingere alcune comunità religiose a vendere le chiese e cappelle nei prossimi anni.
E quindi vedi che magari diventa una tendenza in aumento e inizi a pensarci anche tu, Enrica?
Vediamo, sì, non lo so.
Claudio Baglioni con la sua Via. Momento di saluti per noi, naturalmente Rete 1 prosegue in musica e informazione. Dopo la terza ora di Mille Voci ospiterà Isabella Visetti e diversi ospiti, li abbiamo già visti proprio poco fa pronti a entrare in studio. Si parla di Ticino, Kenya, andata e ritorno, un piccolo villaggio 150 km da Nairobi, dove un'associazione ticinese sta realizzando un complesso scolastico. Questa la storia che, come potete comprendere, ne racchiude molte altre che vi verrà raccontata dopo le 11. Alice Petronici, Enrica Alberti e Elisa Manca sono state con voi, vi auguriamo buon ascolto e buona giornata, e noi, se volete, ci risentiamo domani 9:15.